Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Allora, auguri e santa giornata da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ecco, allora, ieri, poi era San Claudio ieri, mi hanno detto, mamma mia, io però li invoco tutti, sai perché? Esatto. Perché tutti gli altri Claudi hanno preso nome dal primo Claudio, e ce ne sono parecchi santi Claudi, ma dico, se il Signore mi ha voluto dare questo nome, evidentemente con tutti i santi protettori Claudi, dice, si vede che tu ne hai di bisogno, è vero, di tanti protettori, pertanto non potevo darti il nome magari di un santo unico, ma diciamo una schiera così, ai parecchi guardiani. Ma però poi ho un altro nome anche, perché in quel giorno lì era anche Sant'Espedito. Sant'Espedito, ma io lo so perché è scritto sul certificato di battesimo, vero? Ma sono andato a vedere chi è questo Sant'Espedito, mamma mia, è un santo, avete visto che velocità Sant'Espedito, è arrivato subito, proprio spedito. Dunque, si racconta che questo santo, che era un soldato, romano. Cos'è questa roba qua? Allora, ci sono la regia in pratica, allora deve fare esperienza. Allora, e questo santo praticamente, ecco, voleva essere battezzato, ma il demonio lo tentava e gli diceva, ma non farlo così presto, aspetta, tanto c'è tempo, ma perché vuoi farlo subito, no? E lui diceva, no, oggi stesso voglio essere battezzato, ma no, ma lo puoi fare anche un'altra volta, no? E insomma, questo santo viene rappresentato con una croce in mano, dove è scritto odie, cioè oggi, e sotto il piede tiene una cornacchia che dice cras, domani. Anche la palma del martirio, perché è martire, ma vedete che bello però. Voleva essere subito battezzato. E a tal proposito, voi forse non lo sapete, forse l'avete letto, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Dunque, Padre Pio un giorno piangeva. E allora il padre che gli stava vicino dice, ma padre, cosa c'è che piangete così? Ah, dice, pensa che io sono stato battezzato 3 giorni dopo che sono nato. Dice, per 3 giorni sono stato figlio dell'ira di Dio. Qui piangeva perché per 3 giorni era figlio dell'ira di Dio. Ma capite? Oggi dicono, quando sarà grande, se vuole, si battezzerà, per cui se muore prima, oppure non si battezzerà proprio, ma che discorsi sono? Ma perché tu al bambino appena nato gli dici, io dargli il latte, ma no, quando sarà grande se lo comprerà, diciamo, sono veramente, siamo diventati così, penso veramente, sempre ritornando a Padre Pio, no, che diceva, se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo un piede sulla testa, i piedi sulla testa, ma a me pare che qui i piedi sulla testa, sapete quanti uomini ce l'hanno e quanti cristiani o pseudo cristiani o presunti cristiani ce l'hanno? C'è il demonio che gli ha messo il piede sulla testa perché non funziona, vedete che razza di ragionamenti che fanno, no? E poi questo piede sulla testa, diciamo che produce la giustificazione nell'errore, no? Per cui vedi che c'hai il demonio ti ha reso peggio di lui, perché vedete, il demonio non si giustifica per quello che ha fatto, ma invece l'uomo diciamo si giustifica, cioè cerca di dare la colpa a qualcun altro, ma è colpa di Adamo ed Eva, è colpa dei politici, è colpa dell'inquilino del piano di sopra, è colpa del mio datore di lavoro, è colpa di mia moglie, è colpa di mio marito, è colpa dei miei figli, cioè noi la colpa non ce l'abbiamo, ecco, noi siamo immacolati, no? Pensate un po' se non abbiamo i piedi sulla testa, ma come ce l'abbiamo? Adesso per dimostrare un altro caso di piedi sulla testa, ieri mi telefona una signora che conosco da diversi anni, diciamo molto triste, sta povera donna, era veramente angosciata, triste, dice: pensa Claudio, io diciamo ho dato la vita ai figlioli, ho lavorato tanto nella mia vita e diciamo e ho anche lasciato, direi, una fortuna, nel senso che ho lasciato una casa, dei terreni ai miei figli, alle mie figlie. Adesso, siccome io raccomando a loro di andare a messa e anche ai bambini, ai nipoti, no, di dire le preghiere, così, mi hanno... in pratica mi hanno licenziata, per modo di dire, mi hanno messo a posto un appartamentino, vero, per allontanarmi da loro, perché non vogliono che gli dia fastidio con le preghiere, le storie della chiesa, la messa e tutte quelle cose là. Lasciaci in pace, vai a vivere per conto tuo. Allora dice: vedi, cioè io ho dato tutto quello che ho a loro, no? E loro addirittura, dice, sai, se qualche nipotino, qualche nipote compie gli anni, magari mi portano una fettina di torta, ma non mi invitano a mangiarla insieme a loro, no? Mangiala per conto tuo. Poverina, io ascoltavo quel che diceva sta signora, no? E pensavo proprio... ecco, all'uomo, vedete che c'ha i piedi del diavolo sopra la testa, no? C'è l'ingratitudine. Però il padre dell'ingratitudine, diciamo che credo sia proprio Lucifero e compagni, perché il Signore l'aveva creato bello, Lucifero, luciferare, cioè il dare luce, luminoso, uno che risplende, un angelo bellissimo, no? Beh, allora, come gratitudine, invece di dire: Signore, ma perché hai scelto me? Ma non sono degno, ma potevi anche farmi più, un po' meno luminoso, io sono, non merito tutta questa grazia che tu mi hai dato, io sono tuo servo. Sai cosa ha fatto questo? Ha fatto come quei figli là, praticamente, io sono come Dio, per cui io t'ho creato e tu vuoi spodestarmi, vorresti chiaramente, non è possibile, però nel caso, ecco, ma questo capita mica, quella signora lì è una, ma sapete quante ne conosco io che mi fanno questi discorsi, anche dei papà, tu hai fatto tutto questo, hai regnato fino adesso, adesso sei spodestata, lasciaci in pace, comandiamo noi. È un discorso luciferino, se ben pensiamo, vero Anna? Ma ti pare che sia luciferino?
Sì.
È luciferino. Sì. E per cui c'è questa ingratitudine. Questo qui però è stato, diciamo, un argomento che ne ha provocati degli altri, nel senso che pensavo, ecco, proprio alla gratitudine, all'ingratitudine, è una cosa... orribile, direi che ma manco lo confessiamo, ma andassimo a piangere, dovremmo lavargli le ginocchia al sacerdote per la nostra ingratitudine, miserabili che siamo. Mi ha tratto dal nulla, mi ha fatto poco meno degli angeli, mi sono rotto le ossa, mi è venuto, ha mandato suo figlio ad aggiustarmele, per dire, ecco, a guarirmi, è venuto a salvarmi dalla perdizione eterna. È sempre pronto a perdonarmi se mi pento, addirittura dà la sua vita per me, ma ho disgraziata creatura che non capisci niente, ingrato, duro di cuore e duro di cervice, ma non ti vergogni, gli anni passano e vivi ancora in questo stato vergognoso e neanche ti confessi. Padre, sono un ingrato, un superbo, un presuntuoso, mi sento, il mio io mi fa sentire come Dio. Sono, non fa una piega al discorso, perché è così. Ma hai ragione, ma non ci avevo mai pensato. È ora che ci pensi, perché diciamo il Signore, quando ha guarito quei 10 lebbrosi, ne è tornato uno a ringraziare. Pensate che percentuale. L'uno su 10 o il 10%, no? Ringrazia, ed era uno straniero. Ma sti disgraziati che siamo noi, lebbrosi nell'anima, nel cuore e nella mente, il Signore che vuole guarirci, e se ci guarisce, non è che, cioè, se ci guarisce perché ci perdona, dovremmo dire basta, non sia mai che io viva di ingratitudine, ma vuoi vedere la prova che sei un ingrato, disgraziato, senza cuore, senza cervello? Quando fai la comunione, intanto guarda come la ricevi, no? Poi vediamo, dopo che l'hai ricevuta, cosa fai? Per cui sei cieco, muto, sordo ai richiami del cielo, che è venuto a dircelo a Fatima, io domani sarò proprio là, guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, proprio dice ingrati. E allora, ma quando mai diventerai cristiano tu che non hai ancora imparato a ringraziare? Intanto comincia a ringraziare, no? Allora, a chi ha sarà dato, cioè a chi ha riconosciuto il bene che ha ricevuto, te ne do dell'altro, perché fare i doni a te è un piacere anche per me, perché ogni volta che ti faccio anche un piccolo dono, tu mostri subito la tua gratitudine, ma Signore non sono degno, ecco, che tu entri sotto il mio tetto, ma basta che tu dica una sola parola e io sarò salvato, pensa un po'. Allora, vedete, se non educhiamo sti cristiani ad essere almeno grati, non riceveranno neanche le altre grazie. Vedete come siamo diventati a forza di ingratitudine. È venuta la Madonna, ci ha detto, guardate, smettete di offendere Dio, perché guardate che se state soffrendo, patirete ancora di più. Avremmo dovuto dire, oh Signore, ti ringrazio, hai mandato addirittura tua madre a richiamarci, tu sia benedetto in eterno, sì, donaci le lacrime del pentimento, manda tutti i niniviti a insegnarci come si fa, è vero? Ecco, e non vogliamo più offenderti, no, per carità, non succeda disgrazia, perché siamo, è vero, siamo stati troppo cattivi con te, Signore, meritiamo di essere castigati, però ci pentiamo, Signore, non lo vogliamo più fare. Preghiamo, e allora non sarebbe scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, vabbè. E dopo la Seconda Guerra Mondiale è scoppiata una, praticamente che una guerra abbia ammazzato i nostri figli, aborti, milioni di morti, mamma mia. Poi adesso poi c'è la moda dell'incenerimento, che lo chiamano cremazione, ma insomma gli organi non vedono l'ora che sei in coma per strapparti gli organi che hai per venderli o darli a qualcun altro, no, non è che non sappiamo neanche se il Signore voleva lasciarti in quello stato, magari, no, per salvare anche l'anima di tuo padre e di tua madre, non si sa mai. Tu l'hai condannato a morte, no? Dice no, vabbè, staccate pure tutto, lasciate, cosa vuoi che stia qua a soffrire? Anzi, facciamo l'eutanasia, dai, coraggio, no, non stiamo qui a patire, facciamo la dolce morte. Ma come dolce morte? Una morte amarissima, perché tu non hai, il Signore la vita te l'ha data e te la toglie Lui, non sei tu che puoi togliertela, ingrato. E invece di ringraziare che ti ha messo nella candeggina per purificarti, che sei nero come il carbone, tu dici no, io nella candeggina non ci entro, preferisco fare l'eutanasia e finire all'inferno per tutta l'eternità. Per esempio, no, dico, se il Signore ha permesso che tu stia soffrendo è perché ti sta purificando, no? E tu non lo vuoi, Io non voglio più soffrire. Guarda che è sbagliato, una tentazione, soffrirai un milione di volte più di quello che stai soffrendo. Suicidi, di tutto, ma che confusione. Questo qui era per dimostrarvi che il demonio a noi i piedi sulla testa ce l'ha messi i piedi sulla testa, perché la testa non funziona, ma non funziona neanche il cuore, ma non funziona neanche la lingua per ringraziare il Signore, no? E vabbè, Anna, poi sentiremo, no, neanche farla apposta, però vedi questi suggerimenti che arrivano così, Cioè ieri mi telefona la signora, oggi neanche farla apposta c'è il Vangelo, i figli metteranno a morte i genitori, i figli, vi porteranno nei tribunali, eccetera, eccetera, sarete a causa mia. Cioè, generalmente i benefattori fanno sempre una brutta fine.
È vero.
A cominciare da Gesù Cristo, da Giovanni Battista, che non voleva che Erode andasse all'inferno, visto che tu mi dai Erodiade, che era la tentatrice, no? Dice, tu non vuoi che vada all'inferno, io ti ci mando te, ti faccio tagliare la testa, però lui è santo, il più grande tra i nati di donna, ma lei... diciamo che è l'esempio di una donna crudele, di una donna che non bada ad ammazzare né suo figlio e neanche tutto il resto che c'è intorno, per cui è una cosa terribile. E sentiremo poi il Vangelo, che però mi sembra, Anna, che tu sei ben nutrita con
le meditazioni di Don Dolindo, sì. Veramente.
Ma anche però la prima lettura anche mi sembra che parla di gratitudine, dice il Signore, che insomma è lì che dice ma perché vuoi farti del male, ma io ti darò la vita, ma io ti metterò a posto, ti toglierò i piedi del diavolo dalla tua testa, ecco, ti toglierò gli idoli, che tu sei pieno di idoli, mamma mia, quanti idoli, quante adorazioni alla vanità. La dea vanità oggigiorno c'ha una quantità di uomini che si prostrano, spendono, offrono sacrifici, ore per la vanità. E poi serve per far del male al prossimo, perché spesso, vedete un po', anche questa moda indecente, è vero? Serve per far del male. Io dico, se fossimo al mare, direi vabbè, siamo al mare, ma qui non siamo al mare, no? Cosa vuoi fare? Ma è inutile che parli, la gente, siccome c'hai i piedi del diavolo sulla testa, tu, anche se gli parli, non capiscono niente, perché hanno il cervello oppresso dai piedi di Satana, non capiscono, non intendono, avete occhi e non vedete, avete bocca e non parlate, avete orecchie e non sentite, così è. Ma comunque, Anna, scusa sta cosa, ma la provocazione è arrivata ieri con sta donna poveraccia che mi ha telefonato per sfogarsi con me.
Non è mai una cosa vana, Claudio, veramente è un suggerimento sempre appropriato, direi, e utilissimo per chi ascolta, perché tutti abbiamo... Tanto da imparare.
Insomma, guarda, dalla mattina alla sera non c'è tregua, sai, dalle 5 del mattino, qua si va avanti fino a mezzanotte, no? Tra persone che, tra le cose che devi fare, organizzare esercizi, preghiere, adorazioni. E dico, veramente, dico, io rendo grazie al Signore perché mi fa lavorare nella sua vigna, vero? Per cui ogni tanto mi regala anche qualche grappolo, è vero?
Ti ha spedito,
mi ha spedito nella vigna, mi ha espedito, sì.
Ecco. Vedi, anche il nome è stato profetico, anche il nome proprio.
Ma guarda, ma insomma sta povera donna, guarda, era trafelata, era triste, ma diceva Claudio, ma tu vedi, cioè quelli la vita l'hanno avuta da me, no? Li ho cresciuti, li ho fatti studiare, gli ho dato tutto, gli ho intestato tutti i beni che ho ricevuto a mia volta dai miei, ma insomma adesso mi hanno messo praticamente anche San Giovanni della Croce, no? Dai suoi confratelli, è stato messo in una cella, in prigione, San Giovanni della Croce, capito? Adesso noi abbiamo un altro esempio, no? Anche per esempio il nostro fondatore, no? Che è un padre che ha dato vita a figli e a figlie, no? Guarda come, poveraccio, come la gratitudine, magari tanti di questi sarebbero stati incanalati per l'inferno, no? Il Signore li ha catturati, dice lavora per me per portare le anime in paradiso, no? Ecco, come gratitudine noi strapazziamo colui che ci ha dato la vita. Capita. Però la Madonna l'ha fatto vedere questo luogo, no? Ma diciamo, però prima Lucia ha chiesto, ma di dove venite, bella signora? Ah, vengo dal cielo. E lei molto intelligentemente ha detto, ma io andrò in cielo. Cioè, noi siamo fatti per il cielo, noi siamo stati creati per il cielo, guardiamo le cose di lassù, cerchiamo le cose di lassù e non stiamo a perdere un sacco di tempo, di energie, di salute per le cose di qua giù che marciranno tutte, mamma mia, pensiamo, lo sappiamo nel giorno, nell'ora, no? Spendiamo il tempo a pregare, a meditare, a conoscere Dio, ma come fai a come fai ad amare Dio se non lo conosci? Ma conosci i nomi dei calciatori? Ieri ho sentito, vero, hanno detto che io non ho il televisore per grazia di Dio, e insomma mi hanno detto che c'è stata la partita molto importante, no? E dico, vedi, ho colto il lato positivo delle partite di calcio. Il lato positivo sapete qual è? Che i calciatori ci danno un buon esempio, no? Perché le balle le prendono a calci. Allora dico, ma tu pensa, no? Noi invece facciamo colpi di testa, cioè le balle entrano nella zucca, capito?
È vero.
Dobbiamo pigliarle a calci le balle, no? Noi abbiamo dei pallonari, nel senso che te ne danno finché ne vuoi di balle, però devi pigliarle a calci, no? E vabbè, vedi che poi alla fine, dico, uno gli viene anche da ridere, no? Perché dice, siamo dei pagliacci, no? Ma veramente incredibile, dico, ma guarda se l'uomo ha il coraggio anche di darsi delle arie, no?
Poverino, ma veramente, sì.
Bene, Anna, scusami perché questa divagazione, ma la provocazione è stata da quella signora lì.
Veramente.
E dopo, stamattina, quando ho sentito il Vangelo, dico, guarda un po', quella signora là chi me l'ha mandata.
Vedi un po'. E sono cose che si ripetono proprio veramente.
E questo no? Comunque capita sì. Anche nelle migliori famiglie, i figli, non è che dice, taci, tu non sai usare lo smartphone, non capisci niente, ma sta zitta nonna, ma cosa vuoi che te non capisci niente, no?
Ti ripongono proprio nel ripostiglio come una cosa inutile, veramente.
Sei capace di fare il risotto? Io sì, e tu? No, io lo compro già fatto, vedi che sei uno
furbo.
Non sei neanche capace di fare un risotto, no?
Ma è più furbo, capisci? Perché il tempo sì. lo viene lo utilizzato, ecco, per altre
cose. A guardare quelle cose là.
Allora, ascoltiamo Osea, sì.
Sì, Osea è uno che osa.
Esatto, esatto. Osea esorta Israele a convertirsi, desistendo dalla sua iniqua condotta, per non attirare su di sé il castigo divino, e a nome di tutto il popolo promette l'abbandono dell'idolatria e il suo ritorno a Dio. Quindi enumera le grazie e le benedizioni che scenderanno sul popolo se volgerà il suo cuore nuovamente al Signore. Il profeta preannuncia i tempi futuri della redenzione, quando Gesù salverà l'umanità, sanando le piaghe della natura umana decaduta e liberandola dal peccato. Egli sarà per essa rugiada attraverso le acque del battesimo, dilatando nel mondo il nuovo popolo eletto, la Chiesa. Dal libro del profeta Osea. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà. Non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà e li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
Ma se partissimo dalla fine, no? Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Cioè, queste tre righe, già, non dico che è il compendio, ma ti fa capire, insomma, quel Dio che mi invita ad amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, è un Dio che ama e vuole che io partecipi del suo amore, perché, quante volte l'avrò detto, Anna, l'amore per natura è unitivo, è unitivo. Allora, se io amo Dio con tutto il cuore, partecipo del suo amore, godo del suo amore, i santi, vedi come sono contenti. Sono contenti anche di patire per amor suo, perché dice tu hai patito per amor mio. Ma il problema è appunto l'amore, credere nell'amore. Bisogna conoscere Dio. Non, come si fa ad amare chi non si conosce? Ma a te non ti interessa di conoscere Dio, perché ti interessa di conoscere tutto. Come si fa a dimagrire, come si fa a mantenere la linea, come si fa a farsi belli, come si fa a guadagnare senza far fatica, come si fa. Invece praticamente chi è saggio comprenda queste cose, ma il Signore, vediamo un po' di tornare all'inizio, ma diciamo per mettere in chiaro che tutto il resto, perché l'ho voluto trattare alla fine, perché adesso andremo dall'inizio e dire, vedi, se non capisci, è per quel motivo lì perché non capisci, no? Perché sei stolto e perché sei malizioso, non sei un giusto, Allora, torna dunque Israele al Signore tuo Dio perché ha inciampato nella tua iniquità. Cioè, il Signore ti aveva detto di non andare per di là perché ti inciampi, perché inciamperai nella tua malizia, nella tua iniquità. No, non andare di là che ti fai del male. Ma tu volevi mostrare, lo fanno anche i bambini questo, non andare là, io ci vado lo stesso, no? Siamo ribelli dal primo giorno della nostra vita. Allora il Signore dice, hai visto che ti sei fatto male? Torna, come fa la mamma, no? No, vieni, torna, non correre, fermati, niente da fare. E continua, patapum, per terra, e comincia a gridare. Hai visto cosa ti ha detto la mamma? Che non devi fare così, perché inciampi e ti fai male. Allora poi si attacca alle gonne della mamma, cioè, non so se c'ha le gonne oggi la mamma, però diciamo ai pantaloni, ai senza pantaloni, insomma non lo so, da qualche parte si aggrapperà, speriamo, se trova ad aggrapparsi, no? Preparate le parole da dire e tornate al Signore e ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. E allora vedi cosa dice, preparate le parole da dire e tornate al Signore e chiedetegli perdono, no? Hai sbagliato? Diciamo, siccome sei uomo peccatore, diciamo, non c'è da meravigliarsi che tu pecchi, ma il problema è che tu dovresti anche pentirti di aver fatto quel che non è bene agli occhi miei. Allora, io ti perdono, ma tu devi dire, Signore, ho sbagliato, mi sono anche inciampato, mi sono fatto anche del male, avevi ragione tu, Signore, perdonami, che vergogna per me. Non ascolto il mio Signore, il Dio Onnipotente, ed ho retta la mia testa che ha i piedi del demonio sopra, ecco, che mi tiene la testa pressata. Allora dice, ma la lode delle mie labbra, cioè la lode è dire, Signore, tu sia benedetto in eterno. Io ho fatto il male, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, per purificami, oh Signore. Purificami, oh Signore, tu stai soffrendo e ti sta purificando, no? Ma cosa vai? Ma vedi, se tu meditassi la parola di Dio, staresti tranquillo, ma ho parecchi acciacchi, però so che sono grazie, perché il Signore praticamente, se mi lasciasse la salute e il vigore fino a 100 anni, io moltiplicherei i miei peccati. E invece per grazia di Dio ha cominciato a sgonfiarmi le mie velleità e mi rende quello che non pensavo mai di arrivare ad essere, tutto un acciacco, no? Per cui oggi acciacca anche i giovani, veramente, sono più acciaccati dei vecchi, ma per motivi diversi magari, no? Allora dice, la lode delle nostre labbra, Signore, quanto è grande la tua misericordia, quanto è grande il tuo amore, Signore, io devo vivere per te. Assur non ci salverà, cioè è inutile che ti allei con gli americani o con i russi o con, che ne so io, con chi, no? Non ti salveranno quelli, non vedi che hanno voluto anche togliere le radici cristiane, quelli veramente ti invitano all'idolatria, Bruxelles ci invita all'idolatria, ci ha piazzato un bel vitello d'oro, sapete come si chiama questo vitello d'oro? C'ha un anello al naso e c'è scritto euro. Allora, non cavalcheremo più su cavalli, non andremo tutti a piedi, mi sa, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Beh, il Signore non ci ha lasciati orfani perché Lui continua ad essere il nostro Padre, no? Ma siamo noi che abbiamo voluto essere orfani. Dice, hai visto quelle figlie lì di quella signora? Vattene nel tuo appartamentino e lasciaci in pace. Noi vogliamo essere orfani di madre. Non gli hanno detto così, ma in pratica hanno fatto così. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Il Signore mostra tutta la sua benevolenza, lui è ben disposto, ma insomma, torna, non vedi come stai male, non vedi cosa avete fatto di questo mondo, è diventato un'anticamera dell'inferno praticamente, no? Ma cosa ne avete fatte? Ma non vedete che vi distruggete gli uni gli altri, vi fate del male? Allora, venite, tornate a me, pentitevi, tornate a me. Sarò come rugiada per Israele. Che bella la rugiada, eh? Specialmente in queste giornate così calde, vero, trovare la rugiada. Ma chi è stato in Terra Santa, ecco, sa che anche c'è questa rugiada che è abbondantissima, noi non ce l'immaginiamo neanche, se tu metti una mano fuori dalla finestra, diciamo quando passano queste nebbie notturne, proprio la ritrae come se piovesse, e rendeva naturalmente fertili le terre, perché di notte, quando la terra era più fresca, ecco, c'era questa rugiada che bagnava. Infatti, vero, sapete tutti che non si dà l'acqua ai fiori o alle piante quando c'è il caldo, si dà o la mattina presto o la sera quando è fresco. Vedete, il Signore ci insegna come si fa. Anzi, manda gli innaffiatoi di notte. Pensa che bello. Allora, fiorirà come un giglio. Allora, vedi, cioè, da sporco che eri per la tua superbia, diciamo, ti parla del giglio che è candido, che è profumato. Pensa che belle parole usa il Signore, ma tu quando leggi devi stare attento a cosa intende. Lui fiorirà come un giglio, non poteva dire che fioriva, che ne so, come un crisantemo, no, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano, per cui un giglio che mette radici come, sapete, l'albero del Libano, sapete cos'è? Sono quei cedri del Libano che sono enormi, vero? Mettono le radici, cioè tutto quello che vedete di fuori, ecco, i rami, il tronco e così, poi sta sottoterra, pari, tanta ce n'è sopra quanta ce n'è sotto. Pensa che radici ha l'albero, il cedro del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno, perché faranno rivivere il grano. Vuol dire che il grano non fioriva, cioè praticamente c'era anche carestia. Sì, tu bruci tutto con i tuoi peccati. Guarda Sodoma e Gomorra, è vero, tutto bruciato, non cresce più niente là, c'è il Mar Morto dove è sceso il fuoco dal cielo, non cresce più niente, neanche un pesce ci sta dentro, perché morirebbe, non ci sta nel Mar Morto. Fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Se il Signore ti promette, dice, guarda, ti sei ridotto così, ma io, se tu ti penti, io ti farò una specie di resurrezione anticipata, ti trasformerò come io ti desidero, perché io ti voglio bello, io voglio che si veda che tu sei figlio mio, devi avere la mia immagine e somiglianza, tu non mi assomigli più. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso, sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Cioè, Dio è immutabile, vedete, dice, come un cipresso che è sempre verde, non cambia, ecco. E poi torniamo ancora, adesso ripetiamo, chi è saggio comprenda queste parole, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Non ci sono da far tanti ragionamenti, tante chiacchiere, parole inutili. Signore, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Signore, fammi la grazia di camminare sulle tue vie. Non voglio più offenderti, non permettere più, Signore, che io, oltre che affliggere te, affligga anche me con i miei peccati, per cui liberami, oh Signore, purificami. E difatti, neanche per la posta, c'è il Salmo 50. Leggilo tu, Anna.
Sì, sì, il ritornello. La mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di mio Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Ecco, questo dovrebbe essere anche di aiuto, no? Diciamo, ad esempio, sono quelli che peccano e non gli importa niente, no? Anzi, gli pare che non sia niente. Poi ci sono quelli che hanno peccato e si tormentano, non è che si tormentano, sono tormentati dal nemico perché non permette che godano del perdono, no? E allora li rende scrupolosi, cioè in un caso, nell'altro tu vedi il depistatore, no? Cioè la via retta ti porta al Signore che dice: vieni qua, pecorella smarrita, vieni qui che ti stringo al mio cuore. Tu pensa che privilegio, no? Solo le pecorelle smarrite le stringe al suo cuore, se le mette sulle spalle e dice: l'ho trovata la pecorella smarrita. Qui tu devi esultare perché ti ha ripescato, no? Tu, mentre lui ti stringe al cuore, tu dici: no, ma io però, no, mettimi giù, perché guarda, io sono, no, sicuramente io non mi sono pentito, per cui, è impossibile che tu mi abbia perdonato, perché forse, no, ma dici, ma insomma, Padre Pio si arrabbiava, diceva: mamma mia, ma era terribile, come? Non ti fidi del perdono che Dio ti ha dato, non se ne parli più. Perché altrimenti vuol dire che tu non credi nella sua misericordia, tu non credi che lui ti abbia potuto perdonare. Allora, la mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Io sono il più disgraziato della faccia della terra, no? Ma siccome tu vai proprio in cerca di quella pecorella là, io mi rallegro, perché, pensa un po', il Signore ha lasciato 99 pecore per venire a prendere me. Io devo esultare, io devo dire: la mia bocca, Signore, proclami la tua lode. Pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Gliel'ho chiesto, il Signore mi ha esaudito, mi ha reso puro, basta, non continuiamo. Questo vale per gli scrupolosi, vero? Basta, non continuiamo a mancare di fiducia verso il Signore, ma non sono sicuro, ma Signore, io so che mi hai preso tra le tue braccia, mi hai stretto al tuo cuore, vuol dire che tu mi ami. Adesso io piangerò, ho le ferite, le spine, tutte queste cose qua, però davanti al tuo amore, alla tua misericordia, che sei venuto a prendermi tra le spine, io che cosa devo dire, Signore? Il tuo amore è infinito, la tua misericordia è infinita, io mi rallegro, la mia bocca proclama la tua lode, sono felice, anche se sono indegno. Ma cosa hai fatto, Signore? Ti sei ferito le mani per tirarmi fuori dalle spine, ti sei ferito i piedi per venire a cercarmi, è vero, ma tu gradisci un... sono cambiato anche le parole, mamma mia. Tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza, aspergimi con rami di sopo, io sarò puro, lavami, sarò più bianco della neve. E se tu mi lavi e sarò più bianco della neve, vuol dire che sono più bianco della neve perché tu mi hai purificato, basta. Crei in me, oh Dio, un cuore puro. Se non ci credo, vuol dire che il mio cuore è impuro, perché non credo neanche alla misericordia di Dio, lo offendo. Padre Pio si arrabbiava: come? Tu offendi il Signore in questo modo. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, cioè non sia più come prima. Ecco, però adesso rinnova in me uno spirito saldo, perché io da oggi in poi, con lo sforzo, mi sforzerò, pregherò, Signore, parlerò di meno, penserò di meno, ma penserò di più a Te. Occuperò il mio tempo a lodarti, a ringraziarti, a considerare quello che Tu hai fatto per me. E mi fido del Tuo amore, Signore, mi fido. Non scacciarmi dalla Tua presenza e non privarmi del Tuo Santo Spirito. E questo Salmo bisogna dirlo spesso, perché ci insegna come si fa. Chi l'ha scritto? Il profeta Davide aveva peccato. Ha peccato, si è pentito, ed è il santo profeta Davide. Pensa un po'. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Devi pregare di più, devi smetterla di perdere tempo appresso alle cose che non contano. Devi utilizzare il tempo per conoscere colui che è venuto a salvarti, perché tu lo possa riamare e dire: Signore, ma come ho fatto io? Miserabile che sono. La Maddalena ce lo insegna, dopo essere stata perdonata, dopo essere aver pianto, ha fatto penitenza. Però non parlava, ma noi sappiamo, è scritta qualche parola della Maddalena nel Vangelo. Non c'è scritto niente. C'è scritto che gli ha lavato i piedi, che gli ha sparso di profumo il capo e i piedi, è vero, e il Signore ha detto: molto ti è perdonato perché molto hai amato, ma lei non ha detto una parola. Invece noi continuiamo a chiacchierare, dovevo dire: io il tempo che tu mi lascerai sulla faccia della terra lo utilizzerò solo per rendere lode e ringraziamento al Dio della misericordia, che è venuto a salvarmi, ha lasciato gli angeli per venire a salvare questi sciagurati che siamo noi. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Basta. Apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Finché non arrivi lì, vuol dire che non vuoi neanche partire. Non vuoi neanche partire, non arrivi mai al traguardo se non vuoi partire da dove sei e andare incontro al Signore. Allora, Anna, io direi che a sto punto
chiediamo
se il Signore dirà: basta, Claudio, perché domani poi c'hai da fare. È vero, domani è giornata molto impegnativa, è vero, tra voli e non voli e tutte le cose che gli stanno dietro. Comunque
vi porto tutti a Fatima. Però penso, ecco, questa meditazione sul Salmo 50, penso che l'abbiano gustata in tanti. È come se avessi dato le ali anche noi in questo momento. Veramente.
A meravigliarsi, siamo peccatori, siamo figli di Adamo ed Eva. No? Il Signore lo sa, è per quello che è venuto a salvarci, perché è misericordioso. Ti penti e basta. Se ho sbagliato, Signore, no?
Certo.
Pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, basta.
Se non si parte davvero, non puoi arrivare se non c'è una partenza.
No, perché se tu continui a dire: no, tu non puoi salvarmi perché io non sono salvabile, tu praticamente lo offendi, no?
Certo.
Dice: tu non sei onnipotente, sono io onnipotente nella mia superbia, perché poi lo scrupoloso è superbo, ma mica poco, assai. Bene, allora
esce il cuore di Gesù proprio davvero. Chiediamo allora un breve stacco.
Umiliati, Valana, dai i numeri, va.
Un breve stacco musicale ricordando il numero 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Oh,
bene.
Bellissimo.
Ci voleva proprio.
Sì, proprio in tema del miserere, ecco. Bellissimo.
Allora, Anna, a te la parola.
Il Vangelo, certo. Allora, Gesù mette in guardia sulle difficoltà che inevitabilmente incontra chi si pone alla sua sequela. Per questo dice, siate semplici, come le colombe, prudenti, come i serpenti. Chi vuole seguire Cristo deve essere anche disposto a subire persecuzioni, pur di testimoniarlo al mondo. In quei momenti terribili, però, potrà contare sull'aiuto dello Spirito Santo che lo ispirerà nel parlare e nell'agire, nelle prove. Chiediamo a Dio la grazia di saper leggere gli eventi alla luce della fede, come permessi da Lui, per il nostro bene, senza disperare, ma confidando illimitatamente nella sua amorosa e provvida assistenza. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli, ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe, guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità, io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo.
Io non vorrei aggiungere altro perché ne ho dette finché basta, no? E tu so che hai parecchio da leggere, per cui...
Considerevole, sì, meditazione.
Avanti tutta.
Benissimo, di Don Dolindo. Allora, San Matteo, cambio gli occhiali, San Matteo capitolo 10, sono a pagina 258. Il discorso di Gesù assunse in questo punto un'elevatezza così sublime, così fuori dai poveri pensieri umani, che l'anima sente il bisogno di adottare profondamente la divina sapienza che si rivela. Un uomo, un organizzatore, un genio, un potente monarca non avrebbe potuto parlare così. Solo un Dio, che vede tutto, che domina tutto, che parla per infinito amore, poteva proporre ai ministri del suo regno un programma così opposto alle vedute e dalle aspirazioni umane, così poco lusinghiero per la vita materiale e nello stesso tempo così ricco di dolcissima carità. I re della terra mandano alla conquista i loro soldati, incitandoli alla vittoria con l'esaltare la loro forza militare e col prospettare la debolezza del nemico. Gesù Cristo invece dice ai suoi, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Una guerra impari tra una pecora e un lupo, eppure una guerra vittoriosa perché la pecorella confida sulla forza del suo pastore divino. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale e vincono. È un frutto di potenza divina. Nel mondo lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi musulmani, lupi rivoluzionari apostati, lupi voracissimi, sono i comunisti bestiali. E la Chiesa ciò nonostante ha vinto sempre e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè il non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde all'appressarsi del pericolo, s'avvoltola e si impicciolisce, quasi per offrire minore bersaglio. È un animale accorto, che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri. È il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà, che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica, fondata su di un falso ragionamento, la persuasione della verità fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare diritto allo scopo, il cercare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato, al quale invita i suoi cari apostoli, non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria, invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. È certo una prospettiva che non lusinga la natura, e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e a operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni e comparse innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie, ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo, gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza, anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come Padre amorosissimo, lo assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina data ai confessori e ai martiri della fede si è sempre constatata ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. Persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare coi fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli, e chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, e quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti, e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni, ed è tuttora sperimentato. Il cristiano anche oggi è oggetto di feroci aggressioni e di ingiustissime lotte. Spesso nelle opere più comuni di zelo si incontra la fiera opposizione dei propri parenti, e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del Santo Apostolato Cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta alla pazienza nelle persecuzioni quasi per ostentare un eroismo umano. Vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo alla umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. Perciò esorta i suoi apostoli e per essi tutti a fuggire in un'altra città quando saranno perseguitati e di allargare così sotto l'uragano stesso della persecuzione la diffusione della buona novella. Egli parla direttamente ai suoi apostoli che dopo la sua morte si sarebbero visti costretti a nascondersi. Ed accennando alle difficoltà dell'evangelizzazione di Israele, dice loro che non termineranno di annunziare il Vangelo alla loro nazione prima che venga il Figlio dell'uomo, cioè prima della fine del mondo, nella prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per l'umana debolezza, e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari con il suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini. Anzi, è stato vilipeso fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce e un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli, perché un discepolo non può essere da più del maestro, né un servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. E quindi, anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio, che può perdere l'anima e il corpo nell'inferno. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo dei martiri cristiani, i quali dinanzi ai tormenti più terribili non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Basti citare l'esempio recentissimo del celebre giuroconsulto spagnolo Víctor Pradeno, che catturato dai bolscevichi e posto dinanzi al plotone di esecuzione con il crocifisso in mano, gridò ai suoi carnefici: «Io muoio, ma Cristo non muore. Muoio pregandolo affinché egli renda buoni i vostri figli, o spagnoli. In questa croce è la via, la verità e la vita». Parole sublimi di un martire glorioso che non temeva quelli che uccidono il corpo. Il celebre generale Moscardo, difensore dell'Alcazar, protagonista di quella storica epopea di eroismo mai visto nella storia, chiamato al telefono dal figlio, catturato dai comunisti pochi momenti prima della fucilazione, gli gridò da forte l'ultimo saluto: «Viva Cristo Re! Viva la Spagna!» Era il grido di un padre che innanzi al massacro del proprio figlio non temeva quelli che uccidono il corpo. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi. Un eroismo senza ostentazione, senza alterigia, senza odio e senza violenza, grande nell'immolazione, grande nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ma non basta non temere i malvagi. Gesù vuole nei suoi un pieno abbandono alla divina volontà. sapendo che tutto è disposto dal Signore per il nostro maggior bene. Egli permette le persecuzioni per il nostro maggior bene. E noi dobbiamo confessare il suo nome a fronte alta, innanzi a tutti, con le parole e con le opere, per non essere sconfessati da lui dinanzi al Padre nel giorno del giudizio. Gesù parla dei maggiori cimenti ai quali saranno esposti i suoi cari e minaccia di non riconoscere innanzi al Padre chi non lo confesserà. Che cosa deve dire di quei poveri cristiani smidollati che lo rinnegano per un vilissimo rispetto umano? Gesù Cristo ha un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo, un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime e a quei popoli che apostatano dalla fede e pretendono formare nuove fedi cervellotiche. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, che per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine, del castigo di Dio. Nel giudizio però le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quella di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e lo profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne, rendendola turpe termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e rifiutando la verità rendono vana la redenzione. Spargono nella polvere e nel fango il sangue divino che doveva vivificarli per non rinunziare alle loro brutali degradazioni. Compiono nel campo dello spirito, in quello soprannaturale, quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno vede a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. Quale meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia. Se uno spegnesse il sole, di quale colpa non si renderebbe reo per le conseguenze di questo ipotetico atto insano? Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile in quello naturale, spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Amen.
Ave Maria?
Sì.
Abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire.
Adesso, se Claudio è presente, vediamo, sentiamo Claudio. Claudio, c'è un intervento.
C'è un intervento, eccomi
sì,
qua.
Una persona che vorrebbe intervenire, sì. Prego.
Pronto?
Ave Maria?
Ave Maria?
A Claudio, buongiorno, Ave Maria.
Ave Maria.
Claudio, io volevo farti una domanda, poi volevo una risposta da te, come di solito per radio, per capire meglio questa cosa. Posso?
Sì, sì.
Ti ricordi cosa fece Yahweh al popolo di Israele quando peccò? Lo fece vagare per 40 anni nel deserto.
Sì.
Secondo me, io ho il dubbio che qua, a furia di peccare, l'umanità sta sempre a girare intorno e non arriva mai alla meta. Questo è un castigo che Dio ci dà. Cioè, ho come l'impressione che non si arriva mai, perché siamo sotto un castigo.
Ma vedi, allora, loro hanno vagato 40 anni, noi sono 100 anni che vaghiamo, se non viene la Madonna a liberarci con il suo trionfo, noi continueremo a vagare e praticamente a vivere uno stato di ribellione costante alla volontà di Dio, perché dire il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, in cielo sono tutti i santi, angeli, eccetera, eccetera. A noi diciamo il Padre nostro e continuiamo a fare quello che vogliamo noi, dirà o cambiate la preghiera oppure dovete essere coerenti con quello che dite. Questa è la volontà di Dio, dice San Paolo, la vostra santificazione, questa è la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Noi stiamo facendo di tutto meno quel che serve per farsi santi, per cui noi stiamo vagando. In mezzo, tu fa conto, quando l'accampamento fu, diciamo, invaso dai serpenti velenosissimi, e naturalmente la gente quando legge capisce quello che gli è dato di capire. Dice, aveva fatto un gran numero di morti, allora il popolo si pentì e disse a Mosè, di' al Signore che tolga questi serpenti, abbiamo peccato, l'abbiamo capito noi perché ci sono tutti questi serpenti, perché ci siamo ribellati a Dio. E allora Mosè parla con il Signore dice, innalza uno serpente di rame sopra un'asta, eccetera, eccetera. No? Beh, noi non l'abbiamo ancora capito che la Chiesa, l'accampamento della Chiesa, siamo pieni di serpenti velenosi che stanno ammazzando i cristiani, che perdono la fede, che si divorziano, che si ammazzano, che ammazzano i figli che nascono. Non l'abbiamo ancora capita. Oh, ma noi però sappiamo usare Internet, che però sta diventando un infernet, che non è un digestivo da prendere dopo mangiato, no? È veramente, tutti questi serpenti velenosi di cui parla la Sacra Scrittura, li ha visti anche Leone XIII, ha visto tutti questi demoni scagliarsi sulla Chiesa. Vedete che sarebbe semplice le cose, diciamo, le dovrebbe capire anche uno che non ha studiato molto, ma diciamo che si apre alla luce di Dio. E invece, cari miei, noi continuiamo a macinare ragionamenti, discorsi roboanti di tutte le sorti, ma non abbiamo ancora capito che nel nostro accampamento ci sono i serpenti che ci fanno i morti, ammazzano pure i preti, ammazzano pure le suore, ammazzano pure i vescovi, ammazzano pure i cardinali, se non fisicamente, spiritualmente. Però non diciamo, Signore, ecco, innalziamo il Cristo crocifisso. Oggigiorno lo tolgono dal crocifisso, Cristo è risorto, siamo diventati protestanti. Cristo risorto, basta la croce, basta. Se per caso proprio volete lasciarlo in croce, l'importante è che non mettiate troppo sangue, perché è risorto Gesù Cristo, basta sangue, basta sofferenza, tutto risolto, siamo tutti santi, tutti in paradiso, non vi preoccupate. Oh, ma sti piedi sulla testa, vi rendete conto che li abbiamo proprio quelli di Lucifero? Ma come si fa a campare in mezzo a un popolo che è diventato, cosa abbiamo letto prima, stolto con Osea? Sì. Vabbè. Per cui questo era Camillo che parlava, vero?
Dalla ecco, voce, sì.
Camillo, allora praticamente così è, ma sarebbe tutto, direi, semplice. Ma non c'è sordo più sordo di chi non vuol sentire, e non c'è più cieco di chi non vuol vedere. e non c'è nessun muto più di chi loda tutto meno che Dio. E quello praticamente è un muto riguardo a Dio, perché usa la sua lingua che gli è stata data per lodare il Signore, la usa per lodare coloro che ci ingannano, per lodare coloro che ci trascinano verso le tenebre. Tutta tenebra, diceva Padre Pio, questo nostro tempo, non ha detto c'è parecchio buio, ha detto tutta tenebra, capite? Tutta tenebra vuol dire che tutta tenebra. Vabbè, mi fermo. Anna, tu hai finito?
Io ho finito, sì, sì.
Tu hai finito? Sì. Bene. Allora, c'è anche... che cosa dobbiamo fare? Dunque, intanto, ho detto che vi porto tutti a Fatti.
Grazie.
Porto anche quelli che non vogliono venire, perché vogliono andare da altre parti, no? Però, diciamo, quelli che vengono, dicono... è una meraviglia, ma noi queste cose abbiamo mai sentite, ma perché non ce le dicono? Perché, se ascoltate Radio Buon Consiglio qualcuno ve le dice poi anche queste cose, no? Ma dice, ma perché viene tenuto nascosto? Ma perché non si vuol dire? Perché quando il cielo tira le orecchie a coloro che dovrebbero aiutare il popolo a seguire la retta via, generalmente quelle cose finiscono in archivio.
Guarda caso,
hanno scoperto negli archivi vaticani qualche cosa che riguardava la Salette, per esempio, che uno cercando delle cose si è trovato in mezzo a un libro, si è trovato queste cose qua e dice, ma vedi, perché tirava le orecchie ai responsabili.
Certo, da stare tranquilli, allegri, dai, che va tutto bene.
Sì. Ma scusa, ma vedi, uno che ha la cirrosi epatica, per cui c'ha già il fegato così,
certo,
quando beve si ubriaca, no? Ed è convinto di star bene, e invece aumenta la sua cirrosi, cioè sta massacrando il fegato, sta ancora peggio di prima. Però ubriaco ride, ma perché ubriaco? Mica perché sta, diciamo,
certo.
Sì. È sgombro da questi fumi alcolici, no? Anna, non lo so io, credo, preziosissimo sangue, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. E quando fai la comunione, dice, la prendi sotto le due specie, ma comunque tu prendi il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, cioè, ma ti rendi conto cosa è la comunione? Ma come fai a venire là e pigliarla come se fosse il biglietto del tram, vero, e mettertela in bocca, se poi ne cade un pezzo per terra gli pesti anche sopra, perché tanto non è mica niente, cioè è soltanto un segno.
Per carità, mamma mia, sì, qua ci ripete, il Fiorenzo non l'ho letto,
ma sai che durante un esorcismo il demonio dice così: finalmente sono riuscito a farvi calpestare quello là che si dà per vostro cibo, dice, no, per terra, no, i frammenti, no, tu
certo.
Pensa, no, l'oro, il pulviscolo di oro viene aspirato perché è prezioso, poi quello di diamanti ancora di più, ma sapete, i frammenti di Gesù Cristo, non c'è niente, abbiamo perso la fede, il serpente ci ha messo la testa. Abbiamo i piedi veramente sopra la testa. Bene, io vi saluto tutti, vi porto con me, voi pregate per me perché ne sappia approfittare, così quando torno, se avrò ricevuto qualche grazia, la distribuiremo per il bene dei nostri fratelli, vero, che sono nel mondo in questo tempo tutta tenebra. E io ci credo a Padre Pio, sapete, anche se ci sono quelli che vedono i lampeggi, saranno le fiamme che vengono non dal cielo, ma da qualche altra zona.
Grazie Claudio. Santa
Ave Maria.
Permanenza fatta.
Domani c'è sabato con Maria,
Sì, Santa Maria.
Nel pomeriggio, quando poi siamo arrivati,
Bene.
Ascoltiamo una litania. Ave Maria.
Ave Maria Claudio, Ave.